la prima domanda è d'obbligo, perché dopo 26 anni, questo è lo spettacolo d'esordio della Valdocca, avete avuto la necessità di riprenderlo.
Lo spettacolo era un'opera molto legata alle arti performative, allora in silenzio 50 minuti, non si diceva parola, c'erano questi pendoli che ruotavano nello spazio, queste attrici che poi erano Mariangela Gualtieri e Paola Trombin, che si muovevano abbastanza in maniera rituale, non sottolineatissima, ma insomma nello spazio, facevano alcune operazioni semplicissime. Questo spettacolo ha aperto, cioè è stato quello che ha fondato la nostra lingua. In questo silenzio si percepivano tantissime pensieri, tantissime parole non dette, sguardi o cose da sottolineare. Questi anni ci hanno un po' fornito le parole e diciamo anche la materia proprio dell'osservazione per poterne parlare con calma. Quindi ho deciso di tornare al luogo di partenza, però come sempre succede quel luogo non era più quello, e quindi racconterò di una cosa che è nata 26 anni fa, che ha mantenuto una grandissima freschezza, una grande attualità, però che adesso ha proprio il piacere delle parole e della lingua, che allora risultavano così sottilmente, magistralmente taciute, adesso ci sono. C'è questo finale molto bello alle due interpreti, diciamo d'obbligo, insomma, perché erano due le interpreti femminili nell'83, si aggiunge un interprete maschile che esce dalla scuola della Valdocca, Leonardo De Logu, che chiude con un discorso sulla parola, questo silenzio aperto dallo spazio della quiete. Le due interpreti femminili nascono da una selezione molto lunga che ho fatto, sono Mila Vanzini e Susanna Dimitri, due giovani e giovanissime interpreti, e sono piuttosto belli in scena, direi molto belli, quindi molto vicini a quella domanda, a quel punto interrogativo che poneva nell'83 lo spettacolo, quella domanda sull'essenza, sullo stare, sulla contemplazione, sull'attenzione. In più c'è questo attraversamento delle opere, diciamo, più contemplative della compagnia, che sono nate dopo lo spazio della quiete, che sono un po' i punti di riposo sia della regia che della scrittura, e quindi le radici dell'amore della Biennale, anche Predica i pesci, qualche altra cosa intermedia, e però questa volta c'è una qualità di montaggio e una rarefazione altissima, quindi è un spettacolo molto particolare e molto speciale. Non ha senso un lavoro filologico su un'opera del genere, ha senso partire di là, e infatti si parte esattamente nello stesso modo, coi pendoli, e arrivare a un altro luogo, che è quello in cui siamo ora, tenendo fede a quel giuramento di quell'anno lì, insomma, ecco, questo è un po' il senso. È uno spettacolo ancora splendido, è talmente splendido che può benissimo legarsi alle parole di Mariangela, pur essendo lui all'origine muto, e può legarsi anche a delle forme evolute della nostra lingua che sono state nella parte centrale del nostro lavoro. Quindi è lui, ma anche dei segni di una maturità immensa all'interno del lavoro. Insomma, il progetto è strano, perché uno dice, ma lì sono partito di là, sì, e dove sono adesso? Allora dovrò spiegare il punto di partenza e il punto di arrivo della corsa. E un po' questo lavoro fa così, un po' parla di allora e parla di adesso, e si può capire che seguendo le parole il giuramento è il medesimo che noi avevamo fatto allora coi corpi, cioè di una assoluta fedeltà allo spazio, al tempo e anche alla poesia, allo spostamento del tempo che la poesia fa, tutte queste operazioni sottili e fantastiche che il teatro permette. E a me sembra una cosa magica, come ripristinare una sottigliezza che noi abbiamo avuto all'inizio, che ci ha permesso poi di avere una vita, cioè è stata la porta, il portale della nostra esperienza teatrale, il grande portale di ingresso è stato lo spazio della quiete.
Nel 1983 era un contesto particolare, di grande fermento per quanto riguarda, no, il teatro.
Sì, enorme fermento, c'erano gruppi, ma la particolarità era questa, che mentre c'era, in quel momento imperava veramente il terzo teatro in maniera fortissima, i gruppi Barbiani, il festival che c'era dal 79-80 di Sant'Arcangelo imponevano uno scontro quasi feroce con l'espressionismo, diciamo come linguaggio, una cosa molto carica, insomma, di colori, di potenza. Apparve questa opera un po' appunto orientale, contemplativa, che a Sant'Arcangelo proprio sbancò, fu un successo clamoroso nell'84, e da quel festival poi è partita tutta la tournée europea che ha portato allo spettacolo, vabbè, Francia, Belgio, Olanda, Spagna e altri paesi, insomma, adesso non ricordo tutto perché sono stati via tanto. Però ecco, era veramente un'anomalia, pareva più quasi un'installazione di una galleria d'arte legata a, diciamo, l'arte povera, i materiali elementari, corde, pendoli, sassi, qualche telo. Melotti fu un po' il padrino di questa cosa, Fausto Melotti venne a vedere le prove, poi ci benedisse, e poi quello che allora era il San Geminiano, che poi è diventata Erte, Emilia Romagna Teatri, furono i padrini di questa operazione. Fu così, fu semplicemente una cosa nata in una grande felicità, in una grande inconsapevolezza, e che diede a tutti un dono immenso. Però il contesto era molto diverso, ecco, fu un'opera che si impose per differenza allora. Adesso mi sembra più ovvia, ma allora no. Allora era un periodo di grandi, cominciavano le grandi tecnologie, le grandi, cioè stavano per cominciare, già qualcuno in teatro si batteva per grandi amplificazioni, grandi scene, grandi luci. Noi avevamo pochissime cose estremamente elementari, e fu questo scatto che fece la differenza.
E questo, in questo senso, l'hai mantenuta la sobrietà?
Sì, totalmente.
No?
Ecco. Ho aggiunto nel finale qualche luce supplementare, un po' della contemporaneità, perché la parola poi ha una sua luce, va rispettata. È bellissimo perché è un viaggio che ha proprio delle stazioni, quindi parti dall'inizio, da allora, attraverso un pezzo di spazio e di tempo, poi un altro, poi un altro, poi arrivi a quest'ultima cosa che è Dopo Paesaggio con Fratello Rotto, un'opera forte, che si è imposta con una potenza immensa sia nel video, nelle riprese filmate, che nello spettacolo dal vivo, e quindi è qualcosa che fa un po' il punto della situazione. È anche uno spettacolo teorico all'interno di un'opera teatrale, cioè parla proprio del lavoro del teatro, e quindi sono molto contento di averlo portato dopo 25-26 anni. Adesso è cominciato nell'83, ma il vero scoppio dello spettacolo fu nell'84, poi la Biennale nell'85 ci invitò, nacquero le radici dell'amore, che era sulla stessa linea dello spazio della quiete, che prese Lubo, quindi fu veramente il portale, se si può dire, la porta di Micene della Val d'Oca, è stata lo spazio della quiete.
E sono diventati molto più densi i tuoi spettacoli, a cominciare dall'uso, certo, della parola, molto più potenti.
Certo, certo, infatti vedrai il finale potentissimo, finale di parola assolutamente millimetrico, e volevo che questo si capisse, volevo che uno avesse un senso sintetico dell'evoluzione di un discorso. È chiaro che dentro ci sono delle opere che hanno avuto un corpo talmente vasto che è impossibile citarle, per esempio Parsifal, per esempio Fuoco Centrale, per esempio Ossicine, per esempio Paesaggio, l'ultimo, i grandi lavori con 20-25 attori. Questo è un lavoro di pittura raffinata, di velature, di sottigliezze, però che puntualizza tutti i passaggi nodali della Val d'Oca: lo spazio, il tempo, la poesia, il corpo, la parola. E quindi tutto questo c'è per capitoli successivi, e quindi uno spettatore un po' vede 25-26 anni raggrumati in un pensiero, ma non sono affastellati così casualmente, sono proprio sequenzialmente nominati con molta chiarezza e anche con molta dolcezza, con molto affetto. Ecco, c'è stato un grande affetto nel riprenderlo, perché abbiamo gli stessi sassi di allora, non li avevamo buttati. Questi 9 pendoli sono ancora loro. E poi lo spazio delle prove qui è la stessa sala, quindi è stato un po' un ritornare indietro nel tempo, un viaggio così un po', anche un po' impressionante. Lo stile si riconosce, è ineccepibile, si riconosce subito, tranquillo. No, c'è una puntigliosità sul fronte della forma, ma sul fronte delle luci, della sottigliezza, della leggerezza. Quello che sostanzialmente, secondo me, ha caratterizzato sempre la Val d'Oca è un senso di grande libertà nella vita e nel destino del teatro, cioè di poter percorrere tutte le strade con un'assoluta grande leggerezza, facendo fede a un giuramento iniziale, con una fedeltà enorme alle domande primarie, che possono essere criticate, ma insomma per noi sono sempre le più importanti, quelle dei 14 anni, dei 10 anni, cioè le domande di vita. Dopodiché, che sia fatto con un'attenzione fisica, con una leggerezza corporea, con un attacco corporeo, con un attacco di parole, questa è una scelta tattica che ogni spettacolo ha. Io credo che questo abbia all'interno un aspetto contemplativo, ma una grandissima carnalità alla fine, che si può percepire in maniera chiara. Però, sai, questa è la mia visione dalla parte di chi, cioè sono di qua, dalla barricata, insomma. Adesso vedremo un po' da sabato sera, dove abbiamo invitato queste persone che l'hanno fatto allora, abbiamo voluto fare una serata rinvitando i macchinisti di allora, gli elettricisti, tutte le persone, organizzatori, attori ovviamente, che hanno contribuito alla nascita di questo lavoro, e così a pensare a questi 25 anni per una sera. Poi dopo, da domenica, in replica al Bonci con un pubblico ordinario, anche se è sul palcoscenico così come fu allora, con una gradinata montata sul palco con 200 persone a sera, per dare la dimensione con cui era partito, insomma.
Pensi, per chiudere Cesare, insomma, all'epoca sì, ebbe un grosso impatto sul sì, teatro di ricerca italiano, lo può avere anche oggi?
Quest'opera annuncia un attacco fortissimo. Noi stiamo preparando un Caino che sarà per dare alla luce nel 2010 con un gruppo di amici che decidono di fare insieme una guerra, praticamente. Siamo la Valdoca, io, Mariangela e alcuni attori della Valdoca, poi la Raffaella Giordano e Danio Manfredini che farà Caino. Questo testo che sta scrivendo Mariangela per l'Einaudi, che sarà la base dello spettacolo che uscirà nel 2010. In questo momento noi abbiamo fatto un'opera teorica e chiarissima sul punto di partenza di questo discorso. Quindi la Valdoca si sta preparando a un grosso attacco nel 2010, dove per attacco intendo uno spettacolo come è stato Paesaggio, cioè uno spettacolo con una massa di attori, di parti, di volumi, di cose. Questo è uno spettacolo molto riflessivo, ma ahimè assai profondo e assai lucido sul valore della parola, dello spazio, del tempo e del teatro stesso. Quindi diciamo che è una premessa precisissima di quel lavoro lì. Quindi in questo senso il pubblico lo vedrà come proprio l'atto d'annuncio di una grande battaglia, come la calma che precede un attacco molto forte. Noi non siamo affatto in ristagno artisticamente, stiamo producendo a livello diffusissimo, insomma, su ogni fronte, dalla scrittura alla scena ai seminari. Il problema è la polemica, diciamo, oppure l'ambito in cui, venendo proprio anche le ultime cose, in cui tutti cercano di imporre la propria immagine facendo un discorso sul teatro. Qui il problema è che noi il teatro lo facciamo, quindi abbiamo anche pochissimo tempo per parlarne. C'è qualcuno che dalla mattina alla sera si impone di parlarne in tutte le forme, in tutte le maniere, ma probabilmente non è impegnato a farlo direttamente, perché il tempo è così poco, è così santo, insomma. Noi vorremmo fare delle opere che sono quelle che rassicurano noi e il pubblico e che danno forza al teatro. Tutte le altre cose sono necessarie, ma a me pare che passino in secondo piano davanti alle opere, e credo molto nelle opere. Per me alcuni spettacoli hanno cambiato la mia vita, credo che la vita di molti sia cambiata vedendo delle cose, non con delle discussioni lunghissime sulle cose. Il problema è che gli ambiti in cui queste cose si possono mostrare si stanno restringendo mostruosamente, ma questo è un discorso molto più complicato che riguarda tutta l'intera vita artistica, civile, politica di un mondo, ecco. Oserei dire che chi produce ha veramente i minuti contati, chi produce assiduamente come noi e quindi si occupa sempre solo di ragionamenti inerenti alla produzione. Purtroppo è anche vero che è necessario puntualizzare dei contesti come adesso, ma è triste così vedere che alcune persone si impongono solo a livello di discussione, non a livello di opere, perché secondo me alla fine veramente penso che chi ha il coraggio di farle, chi ha il coraggio di distribuirle, è quello che merita la maggiore attenzione. Si devono produrre opere, senza opere non si migliora, senza libri, poesie, cioè romanzi, film, dipinti, non si può andare avanti, bisogna produrre cose molto dense, importanti. La politica culturale è tutta slabrata, sono le opere che guidano il destino delle cose, le opere. Davvero è così. La classe morta ha pilotato una sequenza di atti, così come altri spettacoli belli quanto quello, più belli ancora. Insomma, le opere sono quelle che ci guidano, sono i fari.